Buongiorno da Radio Atlanta Milano, eccoci all'appuntamento del venerdì con Amici a Quattro Zampe, la seconda puntata. Potete interagire con noi, abbiamo in studio il dottor Bianchi, che ovviamente risponderà alle vostre domande riguardo i vostri amici a quattro zampe e non su problematiche. Potete contattarci allo 02 31 60 10 oppure potete mandare WhatsApp al 373 88 00 855. E intanto do il benvenuto e il buongiorno a Piero. Buongiorno.
Buongiorno, buona giornata a tutti quelli che ci stanno seguendo e un saluto particolare alle donne. Oggi è la giornata dedicata alle donne, quindi vogliamo in questa occasione fare un augurio di cuore a tutte quelle che ci stanno seguendo in questo momento. Mi pare che abbiamo già delle domande che sono arrivate.
Sì, allora abbiamo questa prima domanda che è un po' da interpretare. Comunque, buongiorno, volevo sapere. Allora, quindi è un po' scritta in modo particolare. Allora, ho due domande da chiedere. Ho un'amica che ha un gatto di qualche mese e vuole capire di più dai suoi diversi miagolii, cioè vuole interpretare, penso, il miagolio del gatto.
Le vocalizzazioni.
Esatto. E poi la seconda, che l'altra curiosità, i nostri amici gatti vedono a colori o vedono in bianco e nero? E poi dice ancora complimenti e in bocca al lupo. Ah, ecco, si è firmata Alice da Malta.
Perfetto, benissimo. Alice, allora rispondiamo subito a queste due domande. Cominciamo dalla seconda, che è più semplice. I gatti come vedono? Non lo si sa con precisione. Hanno fatto degli studi di diverso tipo. Pare che vedano alcuni colori, altri no. Però sicuramente non vedono in bianco e nero, però probabilmente non vedono nemmeno come noi vediamo, quindi hanno una percezione delle gamme cromatiche un pochettino diversificata rispetto a noi umani. Questo è un grosso mistero, un grosso punto di domanda, e sicuramente io sono convinto che non si arriverà mai a capire qual è la reale percezione dei colori da parte di un animale. Parlo anche del cane. Questo perché se non abbiamo una soggettività, una relazionabilità da parte del diretto interessato, si possono fare tutti gli esperimenti che si vogliono, ma non si arriverà mai a una risposta definitiva. Quanto alla prima domanda, effettivamente è un tema abbastanza interessante, perché il gatto è un animale capace di numerosissime vocalizzazioni di tipo diverso, quindi non solamente il classico miagolio, ma abbiamo tutta una serie di modulazioni vocali che poi nella lingua italiana non sempre vengono associate a un verbo specifico, però abbiamo dei mugolii, abbiamo dei brontolii, abbiamo l'effusa, ma anche il miagolare può assumere diverse intonazioni. Ovviamente ciascuna di queste ha un differente significato, ma è difficile adesso dare una spiegazione specifica perché chiaramente bisogna contestualizzare la singola situazione, quindi a seconda del caso va interpretata diversamente. Solamente una piccola curiosità prima di passare alla prossima domanda: il gatto in questo suo miagolare, in questa sua capacità vocale, o meglio, questa sua capacità vocale viene utilizzata quasi esclusivamente nei riguardi dell'uomo, cioè nella comunicazione verbale. I gatti tra di loro non comunicano con la voce, ma viene utilizzata la vocalizzazione solamente nei riguardi dell'uomo. Passiamo alla prossima richiesta.
Sì, allora c'è un'altra domanda qui. Allora, questa non è firmata. Dice: il mio gatto mangia solo pesce, può andare bene come alimentazione? E vorrei preparargli dei pasti, come posso prepararli? Cioè chiede che cosa può dare in alternativa.
Certo, allora chiariamo innanzitutto che il gatto è un carnivoro stretto, quindi ha bisogno di una quota proteica abbastanza abbondante nel corso della giornata, quindi nella sua razione tipo. Però la sua dieta non deve essere composta esclusivamente di proteine, quindi un gatto che mangia solo pesce riceve comunque un'alimentazione che è un po' squilibrata. Questo cosa significa? Naturalmente mi riferisco al solo pesce inteso come non mangime preconfezionato a base di pesce. Io credo, perché mi è venuto un dubbio, credo che la domanda sottintenda questo, cioè il pesce fresco o decongelato che è stato acquistato scusate, è stato acquistato al supermercato, dal pescivendolo, eccetera. Quindi in questo caso l'utilizzo esclusivo del pesce non è corretto, va aggiunto comunque, e mi riallaccio alla seconda parte in cui mi si chiede come preparare una razione adatta a un gatto, mi viene così da citare l'impiego di una quota sicuramente di carboidrati, per esempio del riso stracotto, per esempio della pastina stracotta, per esempio della patata lessata, una piccola quota di vegetali, per esempio la carota, la zucchina, i fagiolini, il sedano, il finocchio e quant'altro. Dosi, parliamo anche di dosi specifiche, quindi nell'arco della giornata su un 100-120 grammi di pesce aggiungiamo circa un 20-25 grammi di carboidrati e un 20-25 grammi di vegetali, ma non è finita. Va aggiunto anche un cucchiaino di olio di semi e va aggiunto un integratore a base di vitamine e di sali minerali. In questo modo la razione dei nostri piccoli amici a quattro zampe sarà più completa. Il problema qual è? Che nella pratica il gatto, che ha dei gusti un po' particolari, un animale un po' schizzinoso, tenderà più facilmente a scartare il riso piuttosto che i vegetali, eccetera, a tirare fuori dalla razione solamente il pesce o la carne o quello che è e a rifiutare il resto. Quindi a questo punto molto facilmente ingeneriamo una serie di problemi gestionali per i quali sicuramente può essere più utile a questo punto passare direttamente ai cibi preconfezionati, i quali hanno degli aromi, hanno delle sostanze che invogliano l'animale a mangiare e comunque contengono tutto quello di cui l'animale ha bisogno. Quindi l'idea di somministrare un pasto fresco, un cibo fresco, una dieta casalinga va benissimo, purché poi il gatto non faccia i capricci e non avanzi delle cose che magari sono importanti e che invece poi non gradisce.
Ok, perfetto. Dunque, qui adesso ricordiamo ancora i recapiti per mandare eventuali altri messaggi. Il 373-8800-855 il numero WhatsApp, mentre se avete da porre delle domande in viva voce, il nostro recapito telefonico è lo 02-31-60-10. Quindi rimaniamo in attesa di...
In attesa di eventuali richieste, di eventuali chiamate, di eventuali messaggi, visto che oggi è giornata dedicata alla donna, volevo parlare velocemente di quegli aspetti che riguardano le femmine dei nostri animali, quindi le gatte e le cagne nello specifico, e che riguardano la gestione domestica. Questo perché la classica domanda che viene rivolta al medico veterinario nel momento in cui si arriva magari per la prima volta con il cucciolo, con il gattino, eccetera, è: ma dovrò sterilizzarla? Non dovrò sterilizzarla? Ho sentito dire questo, ho sentito dire quest'altro, eccetera. Quindi un chiarimento direi che è assolutamente d'uopo in un caso del genere. Perché oggigiorno si insiste e si caldeggia così tanto sulla cosiddetta sterilizzazione chirurgica? Ma facciamo un passo indietro. Che cos'è la sterilizzazione chirurgica? Perché per molti questo termine può rappresentare magari solamente un singolo trattamento, un'iniezione, eccetera. La sterilizzazione chirurgica è un intervento chirurgico, un'operazione che va fatta in anestesia, a seguito della quale si asportano le gonadi, cioè le ovaie, che sono gli organi che fanno parte dell'apparato riproduttore e che sono responsabili della produzione degli ormoni. Togliendo le ovaie si va a inibire la produzione ormonale e quindi si va a eliminare del tutto il cosiddetto ciclo sessuale. Quindi, quali sono i motivi che possono indurci a consigliare questo tipo di intervento? Innanzitutto, un discorso di gestione domestica e di convivenza. Perché? Perché sia le cagne che le gatte, quando vanno in calore, portano inevitabilmente una serie di problemi gestionali. Le gatte, per esempio, piangono, urlano, strepitano, le cagne perdono materiale dalle vie genitali, perdono gocce di sangue. Tutto questo crea inevitabilmente dei problemi durante la convivenza con l'uomo. E questo è il primo motivo per il quale sicuramente può essere utile pensare alla sterilizzazione chirurgica. E qui tipicamente mi viene obiettato, non solo a me chiaramente, ma è un intervento contro natura. Se proprio vogliamo tirare la cosa per i capelli, è anche contro natura allora tenere l'animale in casa. Se vogliamo farlo vivere in maniera naturale, lasciamolo libero per come era in origine, ma chiaramente è un discorso che lascia un po' il tempo che trova. Il secondo motivo è un motivo di tipo, diciamo così, umorale, caratteriale, comportamentale. Quando la cagna o la gatta sono in calore, chiaramente hanno dei comportamenti che portano anche a un'esagerazione di certe abitudini, piuttosto, per esempio, le gatte magari fanno la pipì in giro, ma sono quello che, su cui voglio sottolineare soprattutto di più, è che sono esse stesse, sia le cagne che le gatte, psicologicamente un po' in crisi, perché hanno bisogno di questo, di questa ricerca del partner, l'accoppiamento con il maschio, eccetera, perché ovviamente rispondono ha un istinto naturale, quindi eliminare questo istinto aiuta anche a renderle più tranquille, più calme, più adatte al tipo di convivenza domestica. Ma pensiamo anche a degli altri aspetti che sono per certi versi ancora più importanti. C'è un aspetto di tipo etico. Che cosa significa? Che se noi pensiamo di lasciar fare alla natura, che cosa succede? Che sia la cagna che la gatta, che vanno mediamente, chiamiamole così, in estro, in amore, in calore, un paio di volte all'anno, si possono accoppiare, possono riprodursi, possono avere dei figli. Ammettiamo solamente che ci sia una gravidanza all'anno. Mediamente potrebbero partorire dai 2, 3 ai 7, 8 cuccioli o gattini. La metà di questi saranno maschi, l'altra metà saranno femmine, nel giro di un anno siamo di nuovo da capo, perché esponenzialmente questo numero tende a crescere sempre di più. E quindi questo cosa significa? Che se volessimo lasciar fare la natura, ci ritroveremmo nel giro di pochi anni con un numero esagerato di animali che avranno bisogno di una nuova casa, di una nuova sistemazione, eccetera. Quindi la sterilizzazione chirurgica è anche una forma di risoluzione del problema, che è importante, non dimentichiamolo, del randagismo canino e felino. Oggigiorno, ne parlavamo l'altra volta, gli animali censiti in Italia sono numericamente sui 6 milioni e mezzo nel cane, sui 7 milioni nel gatto, ma non sono contati tutti gli animali cosiddetti randagi o semiliberi, che quindi hanno una vita completamente diversa rispetto a quella che pensiamo per i nostri amici a quattro zampe che vivono in casa con noi. E quindi a quel punto questo fenomeno del randagismo felino aumenta potenzialmente a dismisura sempre più. Ma c'è un ultimo aspetto che è quello forse più importante di tutti, se andiamo a pensare esattamente a che cosa significa, cioè quello legato alle patologie che possono insorgere in una femmina non sterilizzata. Questo perché? Perché nella cagna e nella gatta, a differenza della donna, di cui oggi è la giornata, non esiste la menopausa. Quindi tutta la vita cagne e gatte sono fertili, sono in grado di avere dei figli, dei cuccioli, dei gattini, e chiaramente c'è una produzione ormonale che va avanti nel corso degli anni. Questi ormoni alla lunga lavorano, agiscono e vanno a sensibilizzare quegli organi che fanno parte dell'apparato riproduttore, cioè le ovaie, l'utero, le ghiandole mammarie. Sono fondamentalmente questi i tre organi che sono più interessati, e quindi questa sensibilizzazione determina dei problemi, delle infezioni a carico dell'utero, delle alterazioni a carico ovarico, alterazioni di vario tipo che possono ripercuotersi a diversi livelli, delle nodulosità, dei noduli, dei tumori, chiamiamolo in termine più diretto, a livello delle ghiandole mammarie, a livello delle mammelle. Quindi tutte queste problematiche possono essere prevenute ed evitate con la sterilizzazione precoce. Quindi avete visto quanti sono i motivi per i quali può essere utile e importante sterilizzare la propria cagnolina e la propria gatta. C'è forse una
richiesta? Sì, c'è una richiesta, una domanda. Allora, Marta ci chiede, io ho un gatto che si struscia continuamente sugli angoli dei muri.
Sì.
E quindi è disperata, dice che arriva a consumarglieli. Ha visto, dice che appunto ha trovato questo un affare che si attacca al muro. E chiedeva se può essere utile o se può essere dannoso per il gatto. Cioè sono adesso non specifica, comunque credo di aver capito.
Allora, il concetto è questo: i gatti sono animali molto territoriali. Questo significa che più volte al giorno hanno bisogno, proprio dal punto di vista istintivo, dal punto di vista etologico, di controllare il loro territorio. Quindi passano avanti e indietro sulle loro aree dove vivono e le marcano, come si suol dire. La marcatura, che viene effettuata tramite quelle sostanze che si chiamano feromoni, che depositano delle sostanze odorose molto volatili, che però portano con sé dei segnali, diciamo così. Questa marcatura viene effettuata anche con il muso e con la base della coda. Quindi è come se l'animale strofinasse avanti e indietro il muso nei punti chiave dell'appartamento. Lo fanno anche sulle persone. Molto spesso c'è l'impressione che il gatto venga a darci delle, chiamiamole, testate, fra virgolette. Però strofina il muso e la nuca contro di noi per lasciare questi segnali. Chiaramente questo tipo di comportamento, che di per sé stesso non provoca generalmente problemi, se viene reiterato e perpetrato su magari delle superfici che sono poco resistenti, può portare al consumo di queste superfici. Allora, mettere delle protezioni sicuramente non inibisce il gatto dal comportarsi in questo modo, perché il gatto continuerà a marcare chiaramente il suo territorio, però magari può prevenire e aiutare la distruzione, diciamo così, o il consumo di queste aree. Quindi diciamo a Marta che può tranquillamente utilizzare questo tipo di protezione, tenendo presente però qual è il motivo reale per cui il gatto si comporta in questo modo. È un po' lo stesso discorso delle unghie. I gatti, quando si fanno le unghie sui divani, sulle poltrone, sui letti, sui cuscini, eccetera, non è che lo fanno per consumare le unghie come molti pensano, ma anche in questo caso per lasciare dei segnali, perché abbiamo dei feromoni sotto i polpastrelli, quindi il gatto lascia questi segnali. Quindi anche il gatto con le unghie tagliate continuerà a tornare nello stesso posto per rinnovare questo segnale che ha lasciato. Quindi non serve a niente tagliare le unghie, piuttosto va ridirezionato il comportamento su degli appositi tiragraffi piuttosto che grattatoi specifici. Quindi spero che il concetto per Marta sia abbastanza chiaro.
Perfetto, vogliamo fare una piccola pausa con un brano magari, così magari diamo tempo. Intanto io prima ricordo ancora i recapiti. Allora, sono 02 31 60 10, ripeto 02 31 60 10, oppure il numero WhatsApp è 373 88 00 855. Mi sembrava c'è una richiesta particolare sui brani che abbiamo sentito in preascolto prima, o
possiamo andare tranquillamente su un brano dedicato alle donne?
Esatto, ma quale preferisce? Come la preferenza? Vabbè, allora faccio
allora,
io.
Mi era piaciuto molto quello
dei gatti
di Vicolo, allora, visto che i gatti sono anche in tema con la trasmissione.
Con la trasmissione, no, infatti questo brano l'ho recuperato in archivio, è un brano del 75 e sono i gatti di Vicolo Miracoli. Qualche scricchiolio comunque c'è perché il disco è vecchio. È la leggenda della donna. Ascoltiamolo, a dopo.
Sempre ho bevuto la leggenda che nasco dal tuo fianco e poi come l'acqua fresca cresce dalla fonte, per amore mi sono fatta bere da te, per amore mi sono fatta bere da te. Sopra un piede piedistallo comodo per te. Tu m'hai messo, hai detto che compagna nella gioia e nel tuo dolore, anche se il dolore lo coltivo io, anche se il dolore lo coltivo io. Spingi l'aratro ma dietro di te, pianto il grano e sai perché. Compagna del tuo desco, dividiamo il pane, anche se i tuoi piatti poi li lavo io, anche se i tuoi piatti poi li lavo io. Caldo il tuo volto dentro gli occhi miei, io li chiudo e sai perché. Compagna delle notti del nostro amore, anche se il tuo letto poi lo faccio io, anche se il tuo letto poi lo faccio io.
Eccoci, siamo ritornati in studio. Vi ricordo che l'appuntamento Amici a quattro zampe, io questa mattina sono un po' rintronato, con in studio il dottor Piero Bianchi, che è laureato in medicina veterinaria e che è qua pronto a rispondere alle vostre eventuali domande, e quindi cedo la linea nuovamente.
Ecco, in attesa di eventuali domande, abbiamo ancora qualche minuto, 5-6 minuti da dedicare a questo nostro spazio. Io proseguo quello che stavo dicendo prima sulla sterilizzazione chirurgica delle cagne e delle gatte. Abbiamo spiegato i motivi per i quali è consigliabile questo tipo di intervento, ma veniamo alla parte pratica. Quando va fatto questo intervento? Quando è meglio farlo? Diciamo che nella gatta il primo ciclo ha luogo più o meno tra i 5-6 e i 9-10 mesi di età, quindi non ci sono regole particolari su quando è preferibile prima del primo ciclo o nella fase che abbiamo detto. Quindi l'importante è farlo precocemente, perché intervenendo precocemente abbiamo una copertura preventiva migliore rispetto alle gatte che magari vengono sterilizzate in età adulta o avanti negli anni. Nella cagna il discorso per certi versi è analogo, cioè non bisogna aspettare troppo. In genere si consiglia di farlo entro i 2 anni, ma le ultime linee guida che sono state proposte dagli scienziati, dagli studiosi che si occupano di riproduzione animale, dicono di intervenire preferibilmente tra il primo e il secondo calore, il secondo ciclo. Il primo ciclo normalmente nelle cagnoline di taglia piccola può arrivare tra i 6, 7, i 9 mesi, in quelle di taglia media o più grande possiamo anche averlo tra i 9 e i 12, se non addirittura oltre l'anno di età. Per cui può essere comunque una buona regola quella di intervenire chirurgicamente intorno all'anno di età, quando anche l'organismo dell'animale è sviluppato e quindi non possiamo temere ripercussioni a livello di crescita e quant'altro, e l'intervento consiste, come dicevo precedentemente, nella rimozione delle ovaie. Chiaramente per rimuovere le ovaie bisogna aprire l'addome, entrare, estrarre i due organi e chiuderli con un'anestesia, con una procedura comunque chirurgica che è standardizzata e che è assolutamente scevra di problemi di effetti secondari e quant'altro. Abbiamo un'altra richiesta.
Sì, allora abbiamo una richiesta. Marco ci scrive: io ho un gatto che ormai ha circa 10 anni e preferisce all'acqua il latte. Dice se è una cosa che può continuare a darglielo oppure certo. È rischioso per data l'età della, del
allora,
gatto.
Oggi domande solamente sui gatti, per cui i gatti effettivamente spopolano. I gatti sono animali che per natura bevono pochissimo, spesso quando soprattutto mangiano cibi umidi, cibi in scatola umidi, non li si vede mai andare a bere, il livello dell'acqua della loro ciotola rimane sempre invariato, per cui diciamo che il consumo del latte in parte va a vicariare quello dell'acqua, perché il latte non è da considerare propriamente un'alternativa all'acqua. Il latte è un alimento, contiene delle proteine, contiene dei grassi, contiene delle vitamine, contiene degli zuccheri, quindi è più un cibo che una bevanda, però il latte non ha delle controindicazioni specifiche per un gatto, soprattutto per un gatto di 10 anni o un gatto anziano. È comunque un alimento che va bene, che se il gatto beve volentieri e tollera senza problemi, perché c'è da considerare anche questo aspetto, ci sono degli animali che risultano intolleranti nei confronti del latte, quindi il latte provoca loro dei problemi, provoca soprattutto dei problemi intestinali, dissenterie, flatulenze eccetera. Allora questa problematica può dipendere da una problematica, chiamiamola così, individuale, legata all'assenza della lattasi, che è l'enzima deputato alla digestione del lattosio, lo zucchero contenuto nel latte. Se manca nell'organismo non c'è niente da fare, per cui l'animale avrà perennemente dei problemi nel momento in cui andrà a consumare del latte. Non credo che sia questo il caso del gatto di Marco, perché altrimenti non sarebbe arrivato a 10 anni a consumare ancora latte, ma si sarebbe accorto il nostro ascoltatore prima del tempo di questa cosa, per cui gli direi che tranquillamente può andare avanti a dare il latte al suo gatto senza problemi, perché se non ha causato disturbi fino a questo momento non ci saranno problemi nemmeno per il futuro e non ci sono controindicazioni soprattutto per essere entrato, come abbiamo detto la volta scorsa, nella terza età, perché dopo i 10 anni un gatto entra comunque nella terza età.
Ok, per il momento non abbiamo altre domande.
Non abbiamo nient'altro, però credo che siamo arrivati anche alla conclusione di questa nostra mezz'ora, per cui termino velocissimamente con il ribadire il discorso sulla sterilizzazione chirurgica che abbiamo accennato precedentemente, i motivi per i quali è necessario o è consigliabile farla, il momento della vita dell'animale in cui va fatta, come si svolge tecnicamente. Il post-operatorio è un qualcosa di molto semplice, perché l'incisione, la ferita chirurgica è molto piccola e quindi nel giro di 8-10 giorni al massimo l'animale poi si riprende completamente e torna come nuovo con tutti i vantaggi che abbiamo detto. A questo punto io credo che ripasso la parola a Mauro, perché possiamo salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori e chiudere la puntata odierna.
Grazie a Piero Bianchi, che è stato con noi anche questo venerdì e ha risposto alle vostre domande. Vi ricordo che comunque ci potete inviare i vostri messaggi anche al di fuori dell'appuntamento, poi noi li raccogliamo e poi li sottoponiamo al prossimo appuntamento, che sarà sempre venerdì prossimo alle ore 11. Quindi io chiuderei con un brano ancora dedicato alle fanciulle, alle donne. Il brano è di Zucchero. Ringrazio ancora tutti voi, quelli che sono intervenuti e quelli che erano all'ascolto e non hanno messaggiato, perché ho ricevuto messaggi miei nella pagina in privato che stavano seguendo molto attentamente i consigli e le risposte del dottore. Grazie ancora al dottor Piero Bianchi.
Grazie a voi, un caro saluto a tutti e un augurio speciale naturalmente alle donne. A risentirci a venerdì prossimo.
Grazie ancora. We'll be right back.